Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Due parole, visto il Vangelo di Maria Maddalena, due parole su questo personaggio. Personaggio molto famoso nella comunità dei discepoli al tempo di Gesù e famoso un po' nel tempo. Si è sempre parlato di Maria Maddalena. Tutti abbiamo letto Dan Brown che diceva che Maria Maddalena si era sposata con Gesù e il quadro dell'ultima cena, quello non è Giovanni ma è Maria Maddalena che ha avuto un figlio e ne hanno dette di tutto e di più. Si parla sempre di San Maria Maddalena, ma il nostro riferimento deve essere sempre la scrittura, quello che si dice nella Bibbia. E c'è anche un grande equivoco, perché tutti pensano che Maria Maddalena, e tante volte per stare lì a fare sempre spiegazioni, sia quella prostituta che si converte con Gesù. Ma è un equivoco, e dato anche da alcuni papi, tra quali Gregorio Magno. E Maria Maddalena è facilmente raggiungibile per noi. Maria, c'è quel canto, l'irraggiungibile. Maria è irraggiungibile, Maria Santissima, Maria, e quindi la collochiamo in una nicchia e non è imitabile, anche se Maria come madre di famiglia, come sposa, dovrebbe essere imitata come tutti i santi, anche se lei è santissima. È più facile imitare Maddalena, visto che ci siamo un po' portati. Però Maria di Magdala, questa cittadina sul lago di Tiberiade, che poi nei Vangeli viene chiamato mare, molto rinomata questa cittadina per il pesce, un po' come Mazara del Vallo, dove c'era molto pesce, e questa donna dice il Vangelo, Maria di Magdala, dalla quale aveva fatto uscire sette demoni. Quindi era un sette, proprio la pienezza, era una super indemoniata oppure una super malata. Sta di fatto che era una persona posseduta da spiriti che non erano proprio in comunione con il Signore. Gesù l'ha liberata, quindi non sappiamo se era malata o meno, se era indemoniata o meno, comunque sta di fatto che lei è stata libera, donna forte, e comincia a seguire Gesù. E i quattro racconti della resurrezione, l'evento fondante del cristianesimo, infatti anche oggi è giorno di Pasqua, fino a sabato la Chiesa celebrerà giorno di Pasqua per sette giorni, perché è l'evento fondante, l'evento importante, e ognuno racconta la Pasqua in una maniera diversa, però in questa maniera diversa degli evangelisti sta di fatto che c'è sempre Maria Maddalena. Lei fa da cerniera tra la passione e la resurrezione. Nella passione è tutto un evento di uomini, ma termina con Maria Maddalena e la Madonna ai piedi della croce, per poi ritrovarsi nel giardino della resurrezione. Quindi Maria è una che proprio ci ha creduto, è una che è stata proprio vicina al Signore in tutti i momenti. Poi, dopo la resurrezione di Gesù, non se ne parla più. Paolo non l'ha conosciuta, Pietro, che l'ha conosciuta invece nelle sue due lettere, non ne parla. Ma non è un mistero che Maddalena e Pietro non andavano d'accordo. Quindi figurati se Pietro la cita. Lei che è stata la missionaria, l'evangelizzatrice degli apostoli, l'apostola degli apostoli, si dice che lei poi sia andata in Europa, sia andata in Francia, difatti dove c'è un culto molto forte, e in Francia sia abbia fondato una congregazione, una cosa, aveva un grande seguito, era una donna molto forte e quindi in Francia poi lì è morta. E nel Vangelo, ecco, Maria Maddalena si dice, si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. Sappiamo che le traduzioni, chi traduce tradisce. Anzitutto, qua si recò al sepolcro di buon mattino, la parola è bathos, profondo, si recò nel profondo. E questo per dire, e mentre c'erano le tenebre, c'era ancora buio. E le tenebre sono ancora l'influenza della religione. Difatti lei è ancora vittima della religione, pur, l'ho detto diverse volte, pur seguendo Gesù per 3 anni, pur lei essendo una trasgressiva, un'indemoniata, quello che vuoi, e Gesù che trasgrediva sempre il sabato, che Gesù che invitava ad andare oltre la legge, lei nel giorno del riposo sabbatico non va al cimitero, ci va. Quindi lei ancora segue la legge, malgrado Gesù. E ha fatto tutto il contrario. Quindi c'è ancora buio, ci sono ancora le tenebre, però ecco lei riesce ad andare nel profondo, riesce l'esperienza della resurrezione, mentre per Matteo l'esperienza della resurrezione la puoi fare se cerchi di vivere le beatitudini, andate in Galilea al monte che vi ho indicato, è il monte, l'unico monte, il monte delle beatitudini, e lì mi vedrete per Matteo l'esperienza della resurrezione, perché Gesù nessuno l'ha visto, nessuno l'ha visto, però tutti noi dobbiamo vederlo, perché se non lo vediamo, cioè se non ne facciamo esperienza di Gesù risorto, resteremo nelle derive della religione. Per carità, va bene, contenti noi, contenti tutti, ma quello che dicono tutti e 4 Vangeli è che bisogna fare esperienza di resurrezione ed ogni Vangelo dà una modalità. Domani leggeremo i discepoli di Emmaus, ci daranno un'altra modalità e Marco ce ne darà ancora un'altra. Quella di Giovanni è proprio quella di scendere nel profondo. Non la puoi fare in superficie. Adesso nel profondo noi pensiamo subito alla preghiera profonda, alla preghiera del cuore, ma è una tecnica. L'importante è. Ecco, lo ricordavo in questi giorni quando mia madre, mia nonna o gli anziani stavano o nel balcone o davanti la porta, senza i pad, senza i pod, senza libri, senza niente, guardavano l'infinito. Se fate anche questa è una tecnica, vabbè, facevano così i nostri anziani, e senza nessun, c'è l'affastellamento dei pensieri e poi comincia una specie di setaccio, ecco, pensavo, mi viene a setaccio, ma subito ho pensato a quel negozio di vestiti Novara, che vestiti. Ok, setaccio, e quindi i pensieri cadono come la pula e resta il grano e rimangono. Sta di fatto che l'esperienza della resurrezione per Giovanni bisogna fare un'esperienza profonda, un'esperienza di immersione. La stessa parola, bathos, quando dice prendete il largo, ma non è prendete il largo, ma scendi nel profondo. Una barca non è un sommergibile. I Vangeli non vanno letti alla lettera. Maria Maddalena quindi va di buon mattino nel profondo, malgrado sia ancora legata alla religione, e piangeva. È strano, e nella crocifissione di Gesù nessuno piange, neanche la Madonna. E il pianto nei Vangeli è sempre legato al sepolcro. Anche Gesù piange accanto la tomba di Lazzaro. Maria Maddalena sta lì a piangere e qui ecco queste due figure angeliche che dicono a Maddalena perché piangi, perché cerchi tra i viventi, tra i morti, colui che è vivo. Chi cerchi, chi cercate? Questo è importante, ce lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo dire, perché se no resteremo sempre a livello di che cosa stiamo cercando, vedendo anche stasera. Chi cerchiamo al di là del compleanno di Francesca, al di là dello stare insieme, ma che cosa cerchiamo? E se cerchiamo soltanto a livello umano, sì, possiamo essere Ranabot dal Mot, possiamo possiamo fare il dopolavoro ferroviario, ma tutto bene, stiamo bene insieme. Vedo che c'è anche un tavolo preparato, ci sarà anche qualcosa da mangiare, si sta bene, ma rimaniamo poi senza quella forza, quella forza propulsiva che fa della nostra vita, che fa la differenza nella nostra vita. Perché cercate, siamo lì a piangere. Quante volte senti le persone piangere perché in quella chiesa, in quella realtà non c'è vita e non c'è allora. Però continuano ad andarci, però continuano a lamentarsi, però continuano. Che cerchiamo? Perché cerchiamo tra i morti, colui che è vivo. Gesù non è nelle esperienze di morte. Teniamoci, non si può spremere latte da una pietra. Teniamolo bene. Poi se ci vogliamo lamentare, se vogliamo fare cose, mi sembra come alle nozze di Cana. Il maestro di tavola, che era il responsabile del vino, del buon andamento, del manco si era accorto che mancava il vino, che se ne è accorto Maria, la Madonna. È inutile che andiamo dal maestro di tavola e gli diciamo vogliamo il vino buono, è inutile che andiamo dai responsabili di alcune realtà quando questi non se ne interessano. Sono dei mestieranti. Adesso le varie realtà della nostra vita. Teniamolo presente. Se non c'è vita, lì non c'è nemmeno Gesù. Ci sono anche tante altre cose, per carità, possono essere cose belle, cose vanno bene. Detto questo, perché cercate la motivazione, detto questo, si voltò indietro e diede le spalle al sepolcro. Diede le spalle al sepolcro, quindi bisogna dare le spalle alle cose morte, alle cose che contengono morte e dobbiamo fare una scelta. E tenere tutti questi morti nell'armadio come le misure, quattro misure di quando eravamo magri, sperando che un giorno ce le possiamo mettere. Date alla Caritas, oppure i vestiti. I vestiti del papà, della mamma, il ricordo, e ci sono gli armadi pieni, fate uno sfoltimento. E dando le spalle al sepolcro, si gira e vede l'ortolano, Johnny Stecchini, anche l'ortolano, anche lui. Bene, Giuseppe, l'ortolano. Difatti, in tanti quadri della Maddalena si vede Gesù col cappello, vestito da ortolano, perché non lo riconosce? Non lo riconosce perché lei pensava ad un Gesù, pensava ad una realtà che era pregressa, mentre Gesù è vivo, è come se io prendo una fotografia di Francesca dei tempi del camposcuola 30 anni fa, è la stessa, giù, ma o giù per su pure tu, quando vi ho sposati a Fobello, che tutti i ragazzi, ho fatto una preghiera ai tempi Quando facevo nel campo scuola, lui era fidanzato, ancora innamorato, veniva a trovare la fidanzata, non poteva stare un giorno senza vederla, magrolino, tutto graziosino, educato, adesso tutto ironico, tutto... I capelli, tutto timidino, timidino. Io ho fatto una preghiera e i ragazzi al campo scuola li ha sposati. Li ho sposati 30 anni fa. E siamo cambiati. E se io cerco Paolo di quando era 30 anni fa, non è lo stesso, vado cercando e lui è qui. E come queste fotografie che mettiamo su Facebook di 30 anni fa, pure io le metto, oppure quelli che sono sposati, dico, ma è proprio, è tutta una trasformazione. Per dire questo, che cerchiamo le cose del passato. Maddalena cercava Gesù del passato. A parte poi che il corpo che ci viene restituito nella resurrezione è un corpo diverso. E noi adesso abbiamo corpo e spirito, solo che lo spirito è sottomesso alla carne. San Paolo dice: io vedo il bene e l'approvo, però poi vedo che il mio corpo va verso il peccato, va verso il male. Romani 7. E con la resurrezione si invertono, cioè ci sarà davanti lo spirito e il corpo dietro, e il corpo sarà sottomesso allo spirito, che dovremmo riuscire a fare, dovremmo, tutta la lotta che facciamo con noi stessi è quella di sottomettere la carne allo spirito. Quindi il corpo viene trasformato. Viene trasfigurato, ecco allora il cambiamento. Maddalena cerca ancora il corpo prima della resurrezione e non lo riconosce. E la cosa bella di Maddalena che mi piace, Maddalena è andata da Pietro, è andata, l'ha riconosciuto come capogruppo, è andata da Pietro e c'è anche l'apostolo. Loro vanno. Si accorgono che la tomba è vuota e se ne vanno. Boh, c'è più niente da fare, se ne vanno. Maddalena rimane lì, proprio non si smuove, dice qualcosa deve succedere e qualcosa succede. Mi piace questa fedeltà, questa perseveranza, questa si ferma, dice qualcosa deve succedere, qualcosa e difatti ecco che compare l'ortolano e lei che non riconosce Gesù. Gli dice: se l'hai preso tu, ancora non è convinta, ancora non ricorda le parole del maestro. Se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo che io andrò a prenderlo. E qui Gesù le parla, la chiama. E qui c'è scritto in ebraico: no. E la chiama in dialetto aramaico. Dicono ebraico perché è la lingua religiosa. È come per noi il latino, tutti i documenti vaticani sono tutti in latino. Per dire che rientra in quell'ambito di fede. E la chiama Ue Marie, la chiama col suo vezzeggiativo, Ciccina, e la chiama con... E Maria Maddalena è lì, lo riconosce, riconosce Gesù, la voce di Gesù. Dobbiamo imparare a sentire la voce di Gesù. E io chiamo le mie pecore per nome e loro mi riconoscono. Perché conoscono la mia voce. È arrivato Umberto Briganti, perché invece le voci dei briganti non li seguiranno, non li seguiranno. E qui, nel marasma, io faccio fatica. Pensavo stamattina, pensando a Somelia, a sti profeti, pensavo a Francesca, a Leonardo, ma come fate? Io ho una confusione di voci qui che se dovessi fare un discernimento, io infatti parole non ne do mai, preferisco sempre affidarmi alla scrittura. Tante volte penso che siano le mie proiezioni, le mie cose. Come fate a riconoscere la voce di Dio in mezzo a tutte le voci che uno ha dentro? veramente penso che sia un lavoro.
Rilassante.
No, non è rilassante, anzi, è un lavoro non indifferente. Non indifferente. E Maria riconosce la voce di Gesù, che l'aveva chiamata come la chiamava Mariella, Mariella, Valbusa, eccola lì, Mariella, uè Maria, lei. Ma è lui! Ancora benigno! È lui! È lui! E subito va da Gesù e gli afferra i piedi. È bello questo, afferrare i piedi rappresentano il cammino. Tutti noi dobbiamo mettere i piedi dove li ha messi Gesù. Camminare, attaccare, arrivare ai piedi. E qui Gesù dice una parola bellissima: noli me tangere, non mi trattenere, ma vai dai miei fratelli. Questo non mi trattenere ha tante interpretazioni. Tommaso Campanella. E dice: un uomo non deve parlare con una donna da solo, e quindi gli ha detto: Maria, allontanati. Nel Medioevo si diceva che Gesù non voleva essere toccato da una donna e per giunta peccaminosa. All'inizio di questo del secolo scorso, 900, Gesù era nudo perché il lenzuolo era rimasto lì nel sepolcro, dato che la sindone, quindi era sconveniente restare nudo davanti a una donna. E ce ne sono tante altre, ho preso queste tre un po'. Ma che significa non mi trattenere? Ecco qua. Maria Maddalena non può trattenere l'esperienza che ha fatto con il Signore Gesù. Non trattenere questa esperienza, non trattenere l'immagine che hai di me, non trattenere questi 3 anni che abbiamo vissuto insieme, ma vai dai miei fratelli, vai ad evangelizzare e apriti al nuovo. Questo messaggio è il messaggio fondante anche per noi. Non tratteniamo, noi abbiamo vissuto dei tempi belli, è inutile che pensiamo ancora, quando c'erano le messe di guarigione, quando c'era il seminario di effusione, quando dovevamo fare 2 turni, quando c'erano. Sono tempi passati, tempi belli che hanno formato quello che siamo oggi, grazie a Dio. Ma non possiamo sclerotizzarci su quelle esperienze. Dobbiamo aprirci al bello che deve venire, perché se continuiamo a guardare al passato, se tratteniamo ancora questi piedi di Gesù, Gesù vuole camminare ancora, dobbiamo fare ancora tanto cammino insieme a Gesù. Non blocchiamo Gesù davanti a queste esperienze belle. È come nel matrimonio, quando muore il marito o la moglie, non sono soltanto le belle e le brutte esperienze, cioè, meno male che è morto, ma anche le belle esperienze ti trattengono e ti impediscono di aprirti ad una nuova realtà. La vita continua e questo serve anche per noi. Se ci crediamo che il bello deve ancora venire, dobbiamo aprirci con l'immagine di gettarsi nel vuoto. E il cammino che facciamo è un cammino, è un gettarsi nel vuoto. Noi non sappiamo cosa ci riserverà domani. Sappiamo però che siamo nelle mani del Signore e il Signore vuole inventare un cammino nuovo per noi. E qui Maria va dagli apostoli, che ovviamente figurati se la credevano, però lei dice: ho visto il Signore. E in greco vedere si dice in 3 modi. Per noi vedere, vedere, vedere. Mentre in greco vide che la pietra era stata ribaltata, blepein, quindi scorgere, e vide Teorein che Gesù stava lì, osservare, visto il Signore, oran, vedere, fare esperienza. Ed è quello che fa la differenza. Lei è andata dagli apostoli e ha detto: io ho fatto esperienza del Signore risorto e ve la racconto. E poi, se ci credete o non ci credete, avete visto anche ieri, corrono, loro non credono, diceva, stanno delirando, però si muovono e vanno. Dobbiamo avere il coraggio di raccontare, anzitutto di fare questa esperienza, poi raccontarla, perché questo è evangelizzare. Amen. Lode.